Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi in studio. Ringrazio Vincenzo Proto per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Elena Colson che mi aiutano in regia per la messa in onda di questa trasmissione. Oggi vogliamo parlare di droga, in particolare di cocaina, e lo facciamo grazie alla presenza in studio di un caro collega, Vincenzo Spagnolo, giornalista di TV 2000, la TV dei cattolici italiani, collaboratore di Avvenire e scrittore. Benvenuto, Vincenzo.
Salve Luca, grazie del benvenuto e salve a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Lo spunto ci arriva da un libro che Vincenzo Spagnolo ha scritto dal titolo Cocaina S.P.A. dal Sud America agli Stati Uniti, dall'Africa all'Europa, dall'Asia all'Oceania, le rotte e i profitti dell'industria della polvere bianca, storie di trafficanti, uomini d'affari, spacciatori e consumatori della regina delle droghe, cioè la cocaina, che intossica milioni di persone, arricchisce le mafie e inquina il pianeta. Abbiamo voluto leggere il sottotitolo del tuo libro, che apparentemente è lungo ma è interessante, perché ci ha portato dentro il tema che noi oggi vogliamo affrontare. E già dalla vastità di questo testo, ben fatto e sicuramente molto informato su quello che è il traffico di cocaina, ti chiedo subito quanto è difficile oggi stroncare la presenza della cocaina nei vari paesi del mondo.
Beh, non a caso il titolo è Cocaina S.P.A. perché ormai si tratta di una multinazionale che ragiona in termini economici, una multinazionale del crimine ovviamente, però è molto difficile perché sostenta intere economie. Se si guarda la quarta di copertina del libro si vede che a fare uso di cocaina nel mondo, e quelli sono i numeri certificati perché c'è un numero oscuro che non conosciamo, sono 21 milioni di persone, 13-14 milioni di persone in Europa, 1 milione in Italia, acquistano purtroppo e fanno male a se stessi questa droga, sostentando le casse del crimine, per cui è difficile.
Attenzione, Vincenzo Spagnolo, quanto i soldi promossi dal commercio di cocaina, ricavati dal commercio di cocaina, mantengono le economie degli stati, almeno nel Sud America o in Asia?
Allora, intanto la cocaina viene prodotta al 95-98% in tre stati, che sono Colombia, Bolivia e Perù. In quel caso è una produzione che effettivamente finanzia intere economie criminali. Succede questo da un po' di tempo anche in Africa occidentale, stati che si trovano lungo la rotta del traffico della cocaina verso l'Europa, come la Guinea-Bissau ad esempio, vengono adesso da un po' di anni inquinati anch'essi dalla cocaina. Sono stati dove il salario minimo è bassissimo, dove i doganieri prendono uno stipendio irrisorio rispetto alle possibilità criminali. Allora lì già soltanto far penetrare, diciamo, questa malapianta della cocaina è abbastanza semplice. E il paradosso che il libro cerca anche di sfatare è che poi le economie contadine del Sud America poggino effettivamente sulla cocaina. Un raspacin, che è il contadino, è la base della piramide dell'industria della cocaina, che raspa le foglie di coca dalla pianta, percepisce un salario simile a, paragonabile a 20 euro a settimana, quindi non arricchisce certo con la cocaina. Coloro che arricchiscono sono gli intermediari, salendo per la piramide fino ai boss.
Vincenzo, noi ricordiamo che Cocaina S.P.A., il tuo libro, è edito da Luigi Pellegrini Editore, non l'abbiamo fatto prima, lo facciamo ora, ma manteniamoci su questa riga, cioè facciamo un viaggio ideale. Abbiamo detto che la cocaina quindi parte, il tuo libro lo testimonia, dai paesi dell'America Latina per raggiungere l'Europa. Come parte questa cocaina? Abbiamo parlato dei contadini, quindi c'è proprio un processo industriale che lavora per produrre cocaina.
Purtroppo sì, industriale è la parola esatta, perché per produrre le circa 1000 tonnellate annue che le Nazioni Unite stimano sia la produzione di cocaina negli ultimi anni, c'è all'opera una sorta di industria, cioè vengono disboscati interi ettari di migliaia di ettari dell'Amazzonia, della parte amazzonica, dove il clima è più favorevole alla produzione di anche 4 raccolti l'anno.
Quindi qui troviamo già un primo danno dell'uso della cocaina,
sì,
un danno ambientale.
Sì, perché per ogni ettaro coltivato a cocaina, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, se ne disboscano 2 o 4 addirittura. Se uno potesse sorvolare il Perù, noterebbe nella zona amazzonica delle chiazze che sono simili un po' alla Chierica del Monaco dopo la tonsura del barbiere, cioè zone completamente inaridite proprio dalla produzione della cocaina, perché non solo viene massicciamente sfruttato il terreno, la foresta amazzonica, ma poi per produrre la stessa cocaina si usano ammoniaca, benzina, tutta una serie di passaggi intermedi dell'elaborazione della polvere bianca come la conosciamo, che inquinano a loro volta. E la beffa finale è che perfino le Nazioni Unite, quando attraverso il Plan Colombia, quindi questi aerei che affumicano le piantagioni per non permettere ulteriore produzione, spruzzano sostanze diserbanti che sono dannose agli stessi contadini e ai terreni. Quindi l'intero ciclo, perfino il suo contrasto, inquina l'ambiente in maniera pesante. I danni si vedranno, ha detto Sandro Calvani, che era un esperto delle Nazioni Unite, per molti anni a venire, purtroppo.
E allora, questo è un primo danno gravissimo. I contadini la raccolgono e a chi la passano?
La passano agli intermediari, che sono coloro che hanno dei piccoli laboratori volanti nella foresta, la lavorano e poi sotto forma di pasta base la vendono ai broker. I broker possono acquistare la pasta base o la cocaina raffinata. Un chilo di cocaina pura in Colombia costa $1,500, in Europa può essere venduto fino a 30.000-40.000 euro. Quindi già in questo primo salto da un continente all'altro c'è un guadagno spropositato per le organizzazioni criminali. Ulteriormente, questo successivamente viene tagliato per 4 volte e mezza, questo stesso chilo, e rivenduto a 60-70 euro a dose, 50-30 a seconda del taglio.
Spieghiamo agli amici che ci ascoltano il significato di tagliare la cocaina.
Significa allungarla, come se fosse il vino allungato con acqua, con sostanze che servono a, appunto, rendere il principio attivo un po' inferiore, quindi non dannoso, se si può parlare di non dannoso per una sostanza che fa male, fa molto male per l'essere umano. Quindi il principio attivo in un grammo di cocaina è il 20-24%, il resto sono altre sostanze, mannite, zuccheri, qualche volta anche cose che uccidono, come l'atropina o cose mortali, più mortali della cocaina.
Quindi a questo livello c'è poi il percorso dall'America Latina, diciamo, all'Europa. Come avviene? Quali sono i vettori?
All'Europa e anche agli Stati Uniti, anche all'Asia, anche all'Oceania, ormai purtroppo in un mondo globalizzato. I vettori sono i più disparati. C'è un capitolo del libro che si chiama Il Viaggio, che affronta proprio i sistemi utilizzati dalle narco-organizzazioni. Addirittura in Colombia hanno acquistato e prodotto più che altro dei sommergibili per trasportare la cocaina fra un paese e l'altro. Oppure fanno ingoiare, come purtroppo è esperienza ormai dalle cronache di ogni giorno, ovuli contenenti cocaina ai cosiddetti muli, che sono persone prese, reclutate con la promessa di qualche dollaro nelle baraccopoli più grandi, nelle favelas del Sud America, e poi mandate in giro per il mondo con questo carico di morte. Esseri umani utilizzati come valigie, letteralmente, perché il loro interno viene riempito di ovuli di cocaina. Addirittura in qualche caso perfino gli animali si usano. Una delle ultime scoperte degli investigatori peruviani è stato che veniva incisa la cute dei cani, veniva tagliato loro il pelo, incisa la cute, infilati sotto la cute questi ovuli di cocaina e fatto ricrescere il pelo, e spediti questi cani in giro per il mondo fino a nuova destinazione, e quindi incisione, cura del cane, cosa che farebbe inorridire gli animalisti, ma purtroppo viene fatto.
Quindi questa cocaina con questi mezzi arriva negli Stati Uniti, in Europa, e viene messa in commercio.
Sì, viene tagliata e viene messa in commercio. E...
in quali ambienti? Perché anche questo è importante. Nel libro hai toccato questi aspetti e spesso locali, ad esempio latinoamericani, io parlo per l'Italia in questo caso, perché stiamo arrivando poi all'Italia, locali comunque ricchi di rapporti culturali anche tra paesi diversi, sono quei luoghi che potenzialmente possono offrire questo tipo di prodotto.
Sì, locali e anche tanti altri posti, perché purtroppo la cocaina è diventata trasversale in virtù del fatto che ce n'è di più e costa di meno. Nel 1971, quando io sono nato, i chili sequestrati in Italia erano 35. L'anno scorso sono state 4 tonnellate e mezza in Italia. Quindi già solo questo salto fa capire quanta ce n'è. E purtroppo sì, è accessibile in virtù del costo della dose, che scende sempre di più a tanti ceti sociali. Viene spacciata nei locali, viene spacciata davanti alle scuole.
Quanto costa oggi una dose minima di cocaina?
Lo spettro è ampio a seconda della quantità di cocaina effettiva che c'è dentro, ma può arrivare a costare a Roma e a Milano, come alcune inchieste, non solo le mie, hanno testimoniato, 10-15 euro per i ragazzini, una mini dose, cioè un quinto di grammo.
Che sicuramente sarà tagliata malissimo.
Tagliata malissimo, ma comunque è gravissimo il fatto solo che si attinga a un nuovo bacino d'utenza che prima non era pensabile. Poi ci sono, diciamo, la dose intermedia va fino dai 30 fino ai 70 euro. Una volta era diversi anni fa, quando eri lì, era 200.000 lire, quindi questo dà l'idea del fatto che il prezzo è sceso, purtroppo.
Io saluto Alberto Cisterna, procuratore aggiunto della direzione antimafia. Dottor Cisterna, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei per l'ospitalità, buongiorno.
In studio abbiamo il collega Vincenzo Spagnolo, giornalista di TV2000, scrittore che, come lei saprà, ha scritto Cocaina S.P.A. Voi come istituzioni che tipo di argine ponete a questo fenomeno drammatico dell'uso e dello spaccio di cocaina?
Beh, guardi, l'unico strumento di cui si dispone naturalmente è quello repressivo, per così dire, cioè quello della individuazione dei responsabili del traffico. Il dato drammatico è che, benché questa attività di contrasto sia imponente, con centinaia di arresti ogni anno in tutta Italia e sequestri importanti, tra cui l'ultimo, insomma, quello avvenuto ieri a Via Tauro, il fenomeno non decresce, non si contiene, a dimostrazione di una estrema fungibilità di queste organizzazioni che sostituiscono immediatamente le persone arrestate con altre. Credo che sia il punto cruciale questo della lotta, per così dire, al traffico di cocaina in questo momento, non solo in Italia ma nel mondo.
Dottor Cisterna, oggi in Italia chi commercia in cocaina che volto ha? Che tipo di delinquenza è? Con quale criminalità abbiamo a che fare?
Ma guarda, Vincenzo Spagnolo nel suo splendido libro l'ha spiegato bene. Abbiamo a che fare con una rete, naturalmente, di spacciatori che ovviamente spesso ha un'estrazione sociale non elevata o appartiene alle comunità etniche del paese, insomma, in qualche modo, nello spaccio minuto. Poi c'è uno spaccio di qualità, quello dei colletti bianchi.
Quindi la interrompo, le chiedo scusa, dottor Cisterna, lei mi parla quindi di extracomunitari, cioè gruppi?
Certo, nelle reti basse lo spaccio delle piccole dosi indubbiamente non lo fanno né i professionisti né gli impiegati, che pur sono coinvolti nella rete dello spaccio in questo paese, perché naturalmente hanno la possibilità di accedere a nicchie di mercato importanti. Insomma, non è che è un segreto che nel mondo dello spettacolo o in determinati ceti sociali queste cose avvengano all'interno di comunità, per così dire, ristrette, dove si consuma molta cocaina. Quindi ci sono
Ecco, purtroppo, dottore, dobbiamo interrompere perché il segnale non è dei migliori.
Adesso, ecco. Guardi, penso che adesso sta meglio.
Sì, la sentiamo meglio. Quindi stavamo parlando del volto di questa criminalità dedita alla cocaina.
Sì, le dicevo, di un doppio livello, naturalmente, di spacciatori. Gli spacciatori minuti che si occupano delle piccole dosi, naturalmente nei night, nelle discoteche e quant'altro, e poi gli spacciatori, per così dire, dei colletti bianchi che sono...
Dottore, la sentiamo purtroppo non bene. Io provo
Guardi,
a farle... Provo comunque a farle un'ultima domanda, ecco, dalla regia, magari siamo in diretta e questo può accadere, dalla regia riusciamo sicuramente a recuperare questo collegamento, ma intanto con Vincenzo Spagnolo in studio, la domanda che volevo fare al dottor Cisterna: 'Ndrangheta, Camorra, mafia, che rapporto hanno con la cocaina? La stessa domanda poi faremo al procuratore aggiunto antimafia.
Sì, diciamo che hanno sostituito quello che era, perlomeno per quanto riguarda Cosa Nostra in Sicilia, il traffico di eroina degli anni 70, che era la droga molto usata in Italia, con la cocaina. Ma 'Ndrangheta e Camorra, addirittura di più, hanno piazzato in luoghi strategici dell'America Latina e anche in Olanda, che è un paese di transito forte per l'Europa, dei loro uomini che fanno attività di brokeraggio e non solo. Nel libro si racconta in maniera anche storica, se vogliamo, come i soldi dei sequestri di persona, in parte quelli della 'Ndrangheta degli anni 80 e 90, furono poi investiti, reinvestiti per avviare questa attività di traffico di cocaina, dalla quale le organizzazioni criminali traggono una fonte enorme, letteralmente, di guadagno.
Procuratore Cisterna, allora riproviamo. Dica. Eccoci, sì. La voce è forte e chiara. La domanda che ho fatto a Spagnolo: oggi in Italia la 'ndrangheta, la camorra, la mafia, che rapporto hanno con la cocaina?
Beh, hanno un rapporto di finanziamento importante, nel senso che tendono a controllare innanzitutto le grandi importazioni, che sono quelle che danno molto denaro e pochi rischi, ovviamente, perché si tratta di carichi importanti che vengono dissimulati e coinvolgono pochissime persone. Poi, laddove è necessario, si occupano anche delle reti dello spaccio, cioè cercano di guadagnarci anche nella distribuzione dei grandi carichi alle reti locali che si occupano di questo spaccio. Tenga conto, dottore, che qui sono coinvolte migliaia di persone, cioè il problema del traffico di cocaina, che non è soltanto ha una dimensione sociale nei consumatori, ma ha una dimensione sociale anche nella rete dei soggetti coinvolti nella commissione dei reati, che sono migliaia di persone che naturalmente compongono queste reti dall'apice, per così dire, allo spaccio minuto, e che sono solidarmente organizzate per fare denaro e per ricavare proventi.
Lei crede che questo tipo di traffico possa realisticamente essere stroncato in un prossimo futuro dalle istituzioni?
Guardi, qui, come sa, viene citato sempre un unico modello, che è veramente l'unico modello criminologico di cui si dispone, che è quello del proibizionismo americano con riferimento all'alcol. Quando, cioè, si tentò, come ricorderà, tra gli anni 20 e 30, di arginare il consumo dell'alcol col proibizionismo. Le scelte proibizioniste criminologicamente non hanno mai dato buoni risultati, tant'è che, come è noto, la criminalità organizzata italoamericana, irlandese e quant'altro crebbe negli Stati Uniti proprio in virtù del proibizionismo e dei traffici illeciti. Devo dire però che se quel modello è fallito, quindi il modello proibizionista non dà buoni risultati, però stiamo parlando nel traffico di cocaina di un problema ulteriore. Non è soltanto la dannosità di ciò che si vende, ma è il coinvolgimento delle mafie che ci deve, non ci può far recedere dalla linea proibizionista, cioè non abbiamo alternative se non quelle di tenere in qualche modo, per ragioni morali, ovviamente, per chi ha queste ragioni, per ragioni politiche, ma per ragioni anche criminali, non potremmo mai passare a scelte antiproibizioniste, come qualcuno dice, perché ci sono coinvolte le mafie e quindi farebbero ancora più proventi e realizzerebbero ancora più guadagni. E questo il problema che abbiamo. Si potrebbe anche liberalizzare in qualche modo la cocaina distribuendola in centri sociali, distribuendola in strutture sanitarie, ma questo riguarderebbe i piccoli consumatori, poiché i grossi consumatori, quelli che hanno i denari, certo non vanno nell'ufficio dell'ASL o dell'ASP a prendersi la dose, e quindi abbiamo un problema di mantenere per tutte ragioni ferma la scelta proibizionista, che non si sta rivelando però decisiva, Cioè, anzi, non abbiamo grandi risultati, devo dire la verità, da questo punto di vista.
Grazie alla sua testimonianza, Alberto Cisterna, procuratore aggiunto della Direzione Antimafia. Realmente e concretamente buon lavoro al suo impegno.
Grazie.
A lei, grazie.
A lei, buon lavoro, arrivederci.
Torniamo in studio in attesa di un ultimo collegamento con Vincenzo Spagnolo. Stiamo parlando del suo libro Cocaina S.P.A. di Luigi Pellegrini, editore. Vincenzo, una cosa che mi ha sempre particolarmente colpito, e qui entriamo nell'area romana, è che qualche volta sulle cronache locali, anche di Roma, si dice che l'alto uso e consumo di cocaina è testimoniato anche dalla presenza della cocaina nell'ambiente, ad esempio nelle acque dei fiumi.
Sì, devo dire che
del Tevere anche in questo caso.
Sì, a rincorrere queste analisi, che pure sono analisi serie fatte da laboratori seri, in qualche caso anche dal CNR, si rischia però di generare allarmismo, perché è l'aspetto più curioso, effettivamente. Addirittura c'è una ricerca citata nel libro, che abbiamo anche raccontato quando fu fatta come TV 2000, che secondo questa ricerca, un ricercatore del CNR, sopra Villa Ada, che è una villa romana, si respirerebbe in parte anche cocaina. Ecco, certo, si rischia di fare il sensazionalismo, però è anche vero che sono indagini chimiche o batteriologiche che vanno poi effettivamente a comprovare questo. Milano, Firenze, secondo queste ricerche anche Roma, sarebbero tre città dove nelle fogne, negli scarichi fognari, è accertata la presenza in effetti di cocaina.
E salutiamo Massimo Cano, direttore dell'Agenzia del Comune di Roma per le tossicodipendenze. Dottore, anche a lei benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
La battaglia contro l'uso di coca a Roma a che punto è?
Ma la battaglia è tutta una battaglia da vincere, sicuramente, e noi stiamo adesso riformulando i prossimi servizi di Roma Capitale. Sono servizi importanti perché saranno poliedrici nella loro offerta, e una parte di questi saranno destinati anche ad assuntori di cocaina sostanze cosiddette ricreative, oltre alle smart drugs, che sono comunque un livello di criticità crescente che andiamo sempre più a registrare in città.
Quindi anche voi vi ponete in un'ottica di contrasto all'uso della cocaina?
Assolutamente sì, la nostra amministrazione non ha indugi rispetto a ciò, quindi l'amministrazione Le Manno, la volontà dell'assessore Marsiglio, è quella naturalmente di sempre più sollecitarci rispetto non soltanto a un'erogazione di servizi che siano quanto più efficaci ed efficienti, ma ovviamente senza dubbio, lacunosità alcuna, in riferimento al fatto che noi siamo contro ogni forma di sostanza stupefacente senza se e senza ma.
I giovani e la cocaina, voi che idea vi siete fatti a Roma?
Ma il problema cocaina è un problema purtroppo nazionale, è un problema potremmo dire ancor più europeo. A Roma si utilizza la cocaina, i dati che abbiamo fatto, Roma Capitale lo ha fatto con la nostra amministrazione per la prima volta in relazione all'anno 2009, mette in evidenza il fatto che l'età media dei giovani che utilizzano sostanze stupefacenti, in primis cannabinoidi, poi cocaina, è quella dei 19 anni. Dopodiché si registra anche una diminuzione della prima assunzione di sostanze stupefacenti, quindi che va purtroppo addirittura a precedere i 19 anni. Noi abbiamo intenzione di proporre dei servizi quindi che abbiano un taglio e familiare, per prendere in carico anche le famiglie dei ragazzi che hanno questo tipo di difficoltà, ma anche tutta una serie di attività che possono riguardare le scuole, che possono riguardare i centri di aggregazione di divertimento, come anche i contesti come le comunità giovanili in cui proporre stili di vita sani, per andare a contrastare quello che è il fenomeno della devianza, del disagio, se vogliamo anche peggio ancora della normalizzazione del problema legato all'utilizzo delle sostanze, perché appunto si possa essere chiari e alternativi in una forma di contrasto che possa essere non più tediante, non più come dire persecutoria rispetto al giovane, ma che possa dare informazioni corrette, giuste, opportune, compatibilmente con il linguaggio utilizzato da questo, e dall'altro offrire anche dei contesti in cui ci si possa divertire, gratificare e apprendere cose nuove, perché lì si possa trovare, per così dire, la droga del futuro, ovvero la gratificazione della crescita.
Grazie a Massimo Cano, direttore dell'Agenzia di Roma Capitale per le Tossicodipendenze, buon lavoro, grazie per questa testimonianza.
Tante grazie anche a voi, buon lavoro.
Noi chiudiamo con l'Agenzia di Roma Capitale, che poi altro non è che il Comune di Roma, però siamo in conclusione, Vincenzo Spagnolo. Vorrei così che tu potessi commentare questa immagine, stare davanti a un computer, un giovane di media buona famiglia su Facebook che dialoga in digitale con i suoi amici, magari utilizzando un po' di cocaina. Rischia questa immagine di passare, cioè l'uso della droga in fin dei conti come passatempo, come una cosa che non è malvagia, come un qualcosa che rientra nella normalità dei rapporti umani?
Guarda, che rischi di passare purtroppo non c'è dubbio, perché poi periodicamente si assiste a personaggi famosi che fanno, come dire, outing e dicono di averla usata, condannando più o meno in maniera ambigua quell'uso che ne hanno fatto in passato. In realtà però le cifre dovrebbero farci riflettere. In Europa ci sono 8.000 morti ogni anno per overdose, vuol dire un morto l'ora. Quindi ancora oggi, non è una cosa degli anni 70. Gli effetti della cocaina sul corpo e sulla psiche sono devastanti. E chi non lo dice chiaramente mistifica e fa passare per passatempo, se mi si perdona il gioco di parole, quello che passatempo non è, è un lento modo di consumarsi, dietro la promessa poi di una presunta efficienza, uno sbloccare la timidezza, tutto quello che poi le droghe promettono e non mantengono mai.
Lasciamoci con questa immagine, che è un'immagine brutta, quella che ci dà questo uso della droga, che purtroppo crediamo, soprattutto nel mondo dei giovani, inizi a fare breccia come passatempo, come ricerca forse anche di un senso della vita, come forse fuggire dai problemi della vita. Vince la coca o lo spinello ormai è passato in secondo piano, credo, Spagnolo?
In Europa lo usano 75 milioni di persone, quindi purtroppo non è passato in secondo piano, però i 15-14 milioni della cocaina fanno temere che insomma poi sia una rincorsa alle sostanze. Se parlava il dottor Canu delle smart drugs, ecco, queste sono droghe sintetiche nuove. La novità purtroppo è anche quello, fa parte del merchandising delle droghe. Bisogna dire con chiarezza che fanno tutte male.
Perché hai voluto, e chiudiamo, ricordare in questo libro ai lettori i pericoli della droga?
Perché sono tanti e sono troppi, dall'inquinamento dell'ambiente all'uccisione letteralmente delle persone, addirittura alle narcoguerre. In Messico dal 2006 a oggi sono morte 28.000 persone per una guerra fra narcotrafficanti. 28.000 persone è un numero che ci fa spavento.
E secondo te c'è un contrasto reale nel mondo a questo problema?
Io mi piace il contrasto piccolo. Il libro finisce con quello che fanno 700 famiglie in una provincia del Caquetá, in Amazzonia, in Colombia, e coltivano cacao e guadagnano di più che coltivando la cocaina. E resistono. Di recente le Nazioni Unite hanno cominciato a seminare attraverso i nostri alpini in Afghanistan zafferano al posto dell'oppio. Ecco, il piccolo è vincente. Le grandi strategie temo che delle volte restino anche grandi parole.
Grazie a Vincenzo Spagnolo, scrittore, giornalista di TV 2000 e Avvenire. Ha scritto Cocaina S.P.A., edito da Luigi Pellegrini, editore. Grazie per questa tua testimonianza. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.